champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Che è un signore che si chiama Tan Se Teng, conosciuto come Dan, un uomo di Singapore che naturalmente è stato arrestato. Attraverso i suoi collaboratori riusciva a truccare le partite dei campionati veramente di tutto il mondo.
Il closing è andato, il Milan cambia pelle.
Atteso ad ore l'incredibile trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG. Il brasiliano, con i 222 milioni di euro di clausola rescissoria pagati dai parigini, diventerà per distacco l'acquisto più caro della storia del calcio.
Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore.
Sport Academy.
Buonasera gentili ascoltatori da Radio Cusano Campus, l'emittente marconiana dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. Oggi grande giornata con tante lauree in questa settimana, specificamente tante famiglie sono venute qui presso la nostra struttura e devo dire con grande impegno, determinazione degli studenti in cerca della conferma del loro percorso, del loro cammino nella cultura, nell'approfondimento, nella conoscenza. La conoscenza che è un fattore importante in tutti i settori della vita, in particolare lo sport. Sport che oggi cerchiamo di trattare bene con la trasmissione Sport Academy, parlando di Coppa dei Campioni di Calcio con l'Internazionale, il Napoli e anche la Roma, attraverso voci e firme conosciute e apprezzate per quello che riguarda i commenti, ma anche la capacità di andare a fondo su certi temi. Il basket, avremo un contributo che ci farà venire i brividi, ve lo dice uno che insomma è cresciuto con le telecronache di Aldo Giordani, di Gianni De Cleo e radiofonicamente parlando del nostro amico Massimo Carboni, un professionista eccelso, il Sandro Ciotti della pallacanestro. E oggi la cosa la sposiamo tra un istruttore, oggi tale, ma ieri capace di far vincere a una squadra italiana la Coppa dei Campioni, il più importante trofeo continentale della palla spicchi, laddove erano diventate grandi negli anni 60 la Ignis Varese, le scarpette rosse della Simmental Milano, Cantù sotto diversi marchi e aziende e poi quel meraviglioso Banco Roma. Da lì abbiamo pescato uno che domenica si rimette in discussione come allenatore, come istruttore, in una bella iniziativa dedicata alle giovani atlete. Ne parleremo con una delle più apprezzate giocatrici di pallacanestro per grinta, per capacità balistica, con Chiara Lai, e senza dimenticare nel settore acquatico di fare un viaggio importante con uno che fa le traversate addirittura da Olbia a Ostia, grazie al prezioso assist che ci ha fornito la collega Gianna De Santis, ovvero Luciano Vietri, che è uno di quelli che organizza manifestazioni sportive a scopo benefico e per la conoscenza delle sintomatologie. Sapete che l'Università Niccolò Cusano vuole andare fino in fondo sul percorso, sul cammino della ricerca scientifica, lo fa attraverso lo sport, fin dai tempi della Unicusano Fondi in Serie D, poi portata in Serie C e adesso insomma anche attraverso la Ternana che sta andando alla grande nella Serie C del calcio a 11 maschile. Sempre in acqua con Cristian Zicche, direttore del seguitissimo sito specializzato su inbiz.it, parleremo dei mondiali in vasca corta che si stanno consumando e celebrando in Cina. Dopo il primo giorno, sì, qualche quarto posto di troppo magari, ma già si parla di medaglie e soprattutto di una prospettiva che era cominciata così in identico modo in estate ai campionati europei di Glasgow, dai quali proprio Zicche ci fornì una preziosa rifinitura per andare a intervistare Paolo Barelli, l'affidabilissimo e preparatissimo presidente della Federazione Italiana Nuoto, che con la pallavolo, a mio modo di vedere, è quella che più soddisfazioni si è tolta negli ultimi 20-25 anni, anche per la sana capacità di programmare. Cominciamo poi a girare l'Europa anche attraverso la Roma, che domani sarà impegnata con Matteo De Rosa del seguitissimo sito La Roma 24, e domani si torna in campo anche per la Serie D nel calcio a 11. Credo che abbiamo già in diretta una delle voci che abbiamo apprezzato attraverso i commenti di pallacanestro negli ultimi 20-25 anni. Lui che è stato arbitro nazionale, oltre a essere un professionista del foro, visto che è avvocato penalista credo da 4 lustri, ma soprattutto è un appassionato di fede nero-azzurra. Marco Cinquegrana, buonasera.
buonasera a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Massimiliano, non esageriamo con le presentazioni.
Vabbè, hai commentato sempre la Serie A, la Serie C, la D, l'eccellenza
sì,
nel calcio.
No, quello è vero, quello è vero. Ma poi, chiaramente, parlando di Inter, mi devo spersonalizzare, no? Per non essere troppo di parte.
Ma io sono sicuro, non solo della tua grande conoscenza, ma altrettanto della onestà intellettuale che ho verificato.
Ma sì, no, io poi, peraltro, devo dire che sono molto critico.
Allora, partiamo da questo.
Gli ultimi 8 anni mi hanno, forse hanno indotto in me un eccessivo criticismo nei confronti della società e della squadra, però.
Allora,
la mia considerazione.
Diciamo che in campionato, in sintesi, non ti puoi permettere di sbagliare quei gol errati con la Juventus che poi ti ha punito, è d'accordo.
Ma diciamo che è normale, poi l'Inter è partita col freno tirato, facendo delle prestazioni che definire sottotono è, diciamo, un eufemismo, al netto di errori arbitrali e quant'altro, ma di questo non parliamo.
Anche perché tu sei stato arbitro di pallacanestro, quindi in qualche modo devi difendere chi fischia.
Ma sì, nel senso che poi facendo una somma di tutto il campionato, diciamo che quasi sempre gli errori si compensano, no? L'Inter ha usufruito di un arbitraggio, diciamo, favorevole, fra virgolette, contro la Roma, dove è stato negato un rigore piuttosto netto a Zaniolo, mentre subito due errori abbastanza rilevanti sia col Sassuolo la prima giornata che col Parma. Quello col Parma, secondo me, è il più clamoroso di tutti, quello di Di Marco, no? Che poi sostanzialmente devia con la mano, ed è stato riconosciuto anche dai vertici arbitrali, e sullo 0-0 devia con la mano sulla linea un pallone e poi dopo 5 minuti da 30 metri fa il gol della vittoria.
Allora,
al netto di questo
giriamo pagina e pensiamo all'Europa, però
è partito male, ma pure in Europa. In Europa chiaramente l'Inter è partita sempre col freno tirato, poi è chiaro c'è stata la partita della svolta, che è stata quella in casa col Tottenham con la vittoria negli ultimi 5 minuti. E poi hanno vinto fuori casa col PSV, hanno, diciamo, fatto secondo me una discreta figura a Barcellona, è stato probabilmente eccessivamente criticato l'atteggiamento difensivistico, però bisogna sempre ammettere che quando si gioca con una squadra che è nettamente più forte di te tecnicamente fai molta fatica, questo sia a Barcellona dove comunque l'Inter ha fatto una resa onorevole subendo il 2-0 verso la fine, e poi in casa dove è riuscita a riprendere la partita 1-1. Sì, un atteggiamento difensivistico, ma come sempre, come tu mi insegni, dipende pure dai giocatori contro i quali giochi. Quando non ti fanno respirare con pressing asfissiante, ci sono dei giocatori fortissimi, e poi contro l'Inter bisogna dire che a Milano mancava Messi. Poi la partita che secondo me non è stata male contro il Tottenham, perché l'Inter nel momento forse migliore in cui stava cercando di andare oltre quello che era la prospettiva del pareggio, ha preso il gol, ma pure lì il Tottenham è una squadra che si permette di avere un giocatore come Eriksen in panchina, insomma certamente una squadra tecnicamente molto valida, perché il loro gol è stato l'espressione di un'azione, diciamo, un classico strappo, forse alla Nainggolan, ma Nainggolan è un po' l'elemento che all'Inter manca in questo periodo, perché come è noto è infortunato. Un taglio e poi è arrivato Eriksen e a botta sicura ha fatto 1-0. Certo, il problema qual è, caro Massimiliano? Che stasera l'Inter gioca, ma non è il destino nelle sue mani, per cui deve solo fare il suo dovere, cioè cercando di battere una squadra ormai eliminata e sperare che il Barcellona
faccia il suo,
però
perché ha 13 punti contro i 7 di Tottenham e Inter, quindi l'Inter deve vincere intanto senza fare conti.
L'Inter deve vincere senza fare conti, però è evidente che se il Tottenham dovesse fare una buona partita, io la reputo veramente un'ottima squadra, veramente ben allenata, una squadra che gioca un ottimo calcio, una squadra molto più motivata del Barcellona che probabilmente farà respirare i suoi campioni, è chiaro che secondo me il destino dell'Inter, ahimè, temo che sia a forte rischio. Non me ne vogliano coloro che sono nerazzurri come me, però questa è una valutazione che...
Tu pensi che il Barça non schieri la migliore formazione? Io ti dico che intanto tra gli
secondo
indisponibili...
Secondo me no.
Guarda, tra secondo poco mi hai dato un assist, perché magari contattiamo proprio chi va a vedere spesso il Barcellona, che è responsabile dell'unica web radio in Italia autorizzata dal Barça Football Club, che è Massimiliano Borghente, che ci dirà di più. Però ti dico che fin da ora, per un infortunio al ginocchio, sono fuori sia Rafinha che Umtiti, questo nelle retrovie, Sergi Roberto in mezzo al campo e Malcolm.
Infatti, Rafinha, povero giocatore, veramente illatissimo, se di nuovo... fatto male al ginocchio, e ci dispiace perché comunque le abbiamo potuto apprezzare le doti sia tecniche che umane nel periodo in cui è stato a Milano. Ma veramente un ottimo calciatore, un'ottima persona, per cui ci dispiace. Però io immagino che il Barça, che ha vinto 4-0 il derby di Barcellona fuori casa,
sì, con le spagnole, con i pappagalli,
diciamo, certo, per carità, cioè nessuno dubita della sportività del Barcellona, ma evidentemente quando giochi con una squadra che invece si va a giocare tutto, può pure succedere che magari mentalmente tu non sei particolarmente carico e invece l'altra squadra che si gioca tutta magari segna il gol dell'1-0 e finisce la partita.
Però va anche detta un'altra cosa, che più punti fai in Europa meglio è, per una questione di ragioneria, no? Quindi il Barça al massimo può concedere un punto, cioè.
Siamo d'accordo, ma il problema è questo: quando ti sei messo nella condizione che il tuo destino non dipende più dalle tue mani, è chiaro che l'errore è che in questa condizione si è messo, no? Se l'Inter avesse pareggiato a Londra sarebbero stati, cioè, i discorsi erano chiusi. Qui è chiaro che l'Inter che si è messo in questa condizione, prendendo quel gol a 8 minuti dalla fine, per cui ripeto, io sinceramente penso che il Tottenham sia un'ottima squadra, ben allenata, molto forte tecnicamente, sia assolutamente capace di andare a vincere a Barcellona con una squadra che non dico che giocherà con le seconde linee, ma magari non avrà quella verve che aveva, ecco, quando ha vinto all'andata, adesso mi pare 4-2 in casa del Tottenham.
Ma guarda, io ho una mia idea, che il Barça non si giochi la credibilità internazionale con questo incontro, però al netto di questo penso anche che le qualità dei singoli, degli Hotspurs, siano talmente insidiose che il Barça non si può permettere nemmeno di prendere sotto gamba la partita. Se lo fa,
allora,
sbaglia.
Ma sono d'accordo, anche perché, ripeto, le individualità, insomma, Tottenham ha una punta fortissima, ma senza che nulla voler togliere, insomma, è una squadra, il Tottenham è una squadra molto forte, poi come tutte le squadre inglesi è una squadra che corre tantissimo.
Parliamo dell'Inter, però, parliamo dell'Inter, cosa puoi rimproverare sul piano tattico? Nel senso, io ho spesso criticato Spalletti,
guarda,
perché
il discorso,
gioca solo con una punta.
È molto semplice, perché poi, ecco, sì, io pure sono d'accordo su questo, però ci sono varie scuole di pensiero, no? L'Inter ha perso a Torino nel momento in cui Spalletti ha tolto Politano e ha messo Borja Valero. Però bisogna anche dire questo, che poi alla fine i giocatori dell'Inter non sono tantissimi. L'Inter su doppia competizione fa fatica, perché poi il turnover che fa Spalletti è molto limitato. Parte la partita col Frosinone, in cui hanno giocato parecchie seconde linee, è molto limitato. Che poi lui preferisca giocare con una punta, e magari negli ultimi 10 minuti con la Juventus, alla fine i giocatori offensivi erano 4.
Sì.
Però io non penso che si possa poi andare a criticare un allenatore, non è che tutte queste scelte, ma stasera dovrebbe essere infortunato pure Vecino, che magari avrei visto bene in campo contro la Juventus, ma evidentemente aveva un problema di carattere fisico, perché contro una squadra fortissima dal punto di vista fisico come la Juventus, oltre che tecnico, naturalmente, un giocatore come Vecino ci stava bene in campo, no? Su questo siamo d'accordo. Però ripeto, io sono sempre forse a volte troppo critico. Quello che a volte io critico dell'allenatore è che magari è un po' troppo lento, fra virgolette, a fare i cambi.
Sì, ma lui anche alla Roma puntava sul ristretto numero di giocatori, Spalletti, cioè non è che avesse questa ampiezza di vedute, lui punta su un gruppo ristretto,
sì,
ed è un grande limite.
C'è da dire questo, Massimiliano, che poi tra l'altro a centrocampo è proprio corta la coperta, perché
sì, sì,
né Gagliardini né João Mario sono nella lista UEFA, per cui hai il Vecino che non sta bene, quindi alla fine c'hai due centrocampisti, no? C'è Brozovic e c'è Borja Valero, che comunque è un giocatore che ha 33 anni.
Però Borja Valero, però, tecnicamente io ricordo dei rumors.
È un giocatore, guarda, secondo me è un giocatore veramente...
Sì, se gli andasse di allenarsi magari, perché questo dicevano di lui a Firenze.
Però posso dire questo, è un giocatore che dal punto di vista tecnico è un giocatore veramente squisito.
Sì, sì, ma infatti è forte.
Ha un'intelligenza calcistica che mi ricorda un po' quella di Cambiasso, no?
Come no?
In cui condivideva, insomma, anche la mancanza di capelli, facendo una battutaccia.
Vabbè.
Però è chiaro che non puoi pretendere tutta quella fisicità da un giocatore che ha 36 anni, cioè non è un giocatore che può correre.
Però non è che si sia spremuto fin qui, ha detto fra noi, però magari è una mia idea.
Quello sono d'accordo. Il limite dell'Inter secondo me è questo. L'Inter diventa una squadra forte ed imprevedibile nella misura in cui riesce a correre. Quando cala fisicamente diventa una squadra prevedibile. Poi in questo periodo, a mio modo di vedere, sta pagando anche lo scarso periodo di forma di Perisic, che è diventato,
come no,
vero. Quando non corre diventa un giocatore assolutamente prevedibile. Nella partita contro la Roma, l'Inter ha sbagliato 5-6 ripartenze, 3 contro 3 perché la Roma si era bilanciata, 3 contro 3, 4 contro 3 addirittura, sbagliando sempre l'ultimo passaggio, e spesso e volentieri... Perisic è stato uno di questi dei giocatori meno, diciamo, che ha avuto un rendimento più scarso. In questo periodo questo non l'aiuta.
Marco, noi come tifosi italiani questa sera tifiamo per il Barcellona perché spiani la strada all'Inter, punto a capo. E poi domani magari torniamo a parlarne, vediamo com'è andata.
Ma sì, dopo, domani vedremo, però ecco, io purtroppo temo che...
Però mi hai dato un assist, guarda, me lo appunto per farti capire com'è immediata l'informazione. Devi provare a contattare, anche se oggi il programma è molto ricco e ci abbiamo infilato dentro di tutto, tra Serie D, Coppa dei Campioni, Serie C, eccetera. Proviamo a contattare Alessandro Natali per la Serie D, ma anche Massimiliano Morgante, per sapere se sarà vero questo tuo dubbio.
Sì, tra l'altro ci abbiamo un turno infrasettimanale domani.
Esatto, no? Ne parlo tra poco, Marco.
È un turno che poi vede una partita bellissima, l'1-6 da
Trastevere, esatto, la seconda contro la prima. Esatto.
È una bella squadra, è una gran partita.
Poi ne parliamo anche in sede televisiva. Grazie a Marco Cinquegrana.
Buona serata.
Io non
tutti,
lo posso dire forza Inter, e tu sai perché, però ti fiamo tifo per il Barcellona.
Va bene, buona serata a tutti. Ciao,
ciao, grazie a Marco Cinquegrana, grande professionista e sempre attento nell'analisi, non solo nel calcio, a professionistico, anche in quello dilettantistico e di base nella pallacanestro, di cui è stato arbitro fino alla Serie B. Noi ci ascoltiamo un po' di musica grazie alla maestria, alla conoscenza, all'acknowledgement, come dicono quelli bravi, di Matteo Di Lelio, e rientriamo con la sponda Napoli attraverso Maurizio Sansone, che i colori partenopei li segue fin dai tempi di Diego, non bisogna dire null'altro, solo il nome di battesimo, Diego, che vuol dire tanto, tutto nella città stupenda di Posillipo e dintorni.
Radio Cusano Campus. Dovunque uno si trovi, gli sembra di stare al centro. Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
E noi qui a Radio Cusano Campus abbiamo il Mike D'Antoni della regia. È un gran complimento, Matteo Di Lelio, perché al volo, sulla imbeccata preziosissima di Marco Cinquegrana parlando di internazionale, abbiamo contattato al Camp Nou di Barcellona l'amico responsabile dell'unica web radio autorizzata in Italia dal Barça Football Club, che è la Penia Blaugrana, Massimiliano Morgante. Buenas tardes, Massimiliano.
Buona tarda, Totom. Buon pomeriggio a tutti. Sì, ancora pomeriggio. Sì, sto praticamente fuori gli uffici del Camp Nou. C'è già un po' di gente qui, pronti per la partita col Tottenham alle ore 21.
Senti, il dubbio che veniva a Marco Cinquegrana sponda Inter, sì, è questo.
Sì.
Al netto delle assenze già acclarate nelle file dei catalani, che formazione andrà in campo contro il Tottenham Hotspur?
Allora, partiamo dal presupposto che Ernesto Valverde non è uno che fa esperimenti neanche con la cultural leonesa.
Meglio così.
Squadra di serie C, che la settimana scorsa ha fatto giocare tutta la partita Busquets e per gran parte Rakitic. Quindi ho qualche dubbio. Il Barça oggi non può perdere perché per tanti motivi. Il primo è perché deve mantenere una certa forza e blasone, quindi un'imbattibilità casalinga. La seconda perché ci sono dei soldi in palio. tutti sappiamo che vincere in Champions ti porta del denaro.
Eh sì, quello che diceva Marco, infatti, è una questione ragionieristica.
Come riportava Sport oggi, dovrebbe chiudere agli ottavi già incassando circa 30 milioni di euro. Se vince appunto stasera, insomma, sta su quella cifra, 30-35, e va più che bene. E poi anche perché qui non si fanno mai dei calcoli. Io e tanti, diciamo, tifosi culés rimproveriamo Ernesto Valverde una mancanza di turnover, e quindi questa sera secondo noi non ci sarà.
E quindi come sarà l'11 a Sulgrana?
Sport e Mundo, che sono ovviamente Sport e Mundo Deportivo, che sono i due quotidiani catalani sportivi che sono informatissimi, riportano insomma che qualche cambiamento ci sarà. Probabilmente non giocherà Ter Stegen in porta, potrebbe giocare Silisen, Semedo, difesa composta da Semedo, Langlet, Vermaelen e Jordi Alba. Ma io non ci metterei la mano sul fuoco che Gerard Piqué non giochi. E il centrocampo composto da Busquets, Rakitic e Vidal, e poi l'attacco composto da Messi, Dembélé e Coutinho. L'unico appunto dubbio che c'è, che tra Mundo e Sport, che Sport dice che non giochi, che gioca Vermaelen al posto di Piqué, mentre il Mondo Deportivo dice che gioca Piqué. E poi è l'altra differenza tra i due quotidiani, è la presenza di Rakitic o no, perché il Mundo dice che potrebbe giocare Arthur Melo al posto di Rakitic, con un centrocampo composto Busquets, Vidal e Arthur.
Quindi sarà un Barça verissimo.
Ma sì, poi questa cosa di Ernesto Valverde, scusate, di Dembélé, che non ha, che purtroppo ha commesso l'ennesimo errore di gioventù, che cominciano a essere troppi, che l'altro giorno si è presentato con 2 ore di ritardo all'allenamento, praticamente i suoi compagni stavano già docciando quando lui è arrivato. Sembrerebbe che Ernesto Valverde questa volta vuole usare la mano, qui titolava Sport, di schierda, cioè di sinistra, no? La mano dura di destra. E quindi dice che bisogna, già nella conferenza stampa di ieri ha detto che bisogna aiutare il ragazzo e che quindi lo metterà in campo, anche se ti do una notizia,
sì,
in anteprima,
però,
perché AS, mm-hmm, AS, il giornale di Madrid, tu sai bene, Max, che
quali siano i rapporti,
per sapere la verità sul Barça, le cose più scabrose le devi leggere AS o Marca, e per sapere le cose più scabrose sul Madrid devi leggere Sport e Mondo.
È chiaro, sportivo. È chiaro.
Esattamente. AS titola sulla sua portata web in questo momento che il club, la giunta direttiva, quindi direttamente il presidente Bartomeu, avrebbe messo una multa molto grande a Dembélé.
E magari lo facessero in Italia. Massimiliano, ti posso dire, sei stato preziosissimo giornalisticamente parlando, quindi grazie a Stigo e a toda la radio, la Penia Blaugrana, l'unica
radio
web radio.
Barça Italia.
Esatto.
Radio Barça Italia, perché l'unica, come hai detto, sempre te, l'unica radio ufficiale che parla italiano del Football Club Barcellona.
E allora, grazie e buen partito a te e a todos los culés, come si chiamano i tifosi del Barcellona.
Esattamente. Ciao Max, buona sera a tutti.
Alla potenza della radio, noi ci trasferiamo da una bella città, quella catalana, a un'altra bellissima città che è Napoli, però con un inframezzo, perché oggi naturalmente abbiamo parlato in apertura di Radio Cusano Campus e dell'Università degli Studi Niccolò Cusano. Tante lauree in questi giorni qui a Via Don Carlo Gnocchi a Boccea a Roma, nel splendido campus che si sta espandendo anche attraverso attività culturale e sportiva. Faccio i complimenti a un'appassionata di pallavolo che oggi si è laureata, le piace lo sport, è tifosissima del Napoli, quindi oggi questo regalo è per lei e per i suoi figli genitori. Si è laureata Martina Cozzolino, congratulazioni davvero di cuore da parte della redazione sportiva di Radio Cusano Campus e di tutto il gruppo, come avrebbe detto l'indimenticato telecronista di ciclismo Adriano De Zan. E il regalo è di parlare di Napoli con chi il Napoli lo ha vissuto fin dai tempi di Diego. Non bisogna dire nemmeno il secondo nome di battesimo o il cognome. Maurizio Sansone, ben trovato e buonasera. Dobbiamo far felice una tifosissima del Napoli, Martina, con sua mamma, che tifano per quei meravigliosi colori che tu hai raccontato fin dai tempi di Maradona.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Non sarò io a farla felice, ma dovrà essere qualcun altro, anzi un po' di altre persone che stasera scenderanno ad Anfield su un campo piuttosto complicato, diciamo.
La situazione è: Napoli 9 punti, Paris Saint-Germain 8, Liverpool 6, la Stella Rossa 4 sarebbe dentro soltanto se il Liverpool dovesse perdere e la formazione serba di Belgrado batte in qualche maniera e modo il Paris Saint-Germain davanti al pubblico belgradese. Ma insomma, il Napoli non può fare conti, intanto può contare su 2 risultati su 3 per il passaggio del turno e poi vedere se addirittura riesce a vincere laddove ha ancora il dente avvelenato Carlo Ancelotti, perché chi conosce la storia sa benissimo che nel 2005, ero testimone oculare, seppur su altre frequenze, il Liverpool dal 3-0 rimediò il 3-3, evitò di subire la quarta rete nei supplementari e tolse la Coppa Campione ai tiri di rigore nello stadio della Mezzaluna della bella città turca, salvo poi 2 anni dopo Ancelotti e il Milan riprendersi lo scettro del vecchio continente. C'è della storia, ma oggi conta semplicemente l'X e il 2 eventualmente per i colori del Napoli, Maurizio.
Allora, se noi andiamo a guardare i puri numeri, questa squadra ha più dell'80% di possibilità di qualificarsi per il turno successivo, perché ha a disposizione 2 risultati e anche perdendo potrebbe superare il turno. Basterebbe con una serie di combinazioni che non vi sto a raccontare, ma basterebbe, ecco, oltre a questa serie di combinazioni, che il Paris Saint-Germain non vincesse o perdesse contro la Stella Rossa. Quindi diciamo che io partirei dal dato minimo, dal dato più minimalista, cioè che il Napoli è già qualificato per l'Europa League, e quindi così scaramanticamente ci mettiamo a posto. Dopodiché questo 80% di possibilità che abbiamo di superare il turno, che la matematica ci concede, ovviamente è una percentuale destinata a scendere clamorosamente se andiamo a vedere poi i reali rapporti di forza tra le 4 squadre, perché è chiaro che questa partita, che questa giornata del girone C si gioca su 2 campi. Ed è probabilmente, credo, li ho visti tutti, ma credo che non esista un girone più equilibrato di questo. Addirittura già 5 squadre sono già matematicamente prime, mancano soltanto 5 squadre a completare il blocco degli ottavi finali.
Esatto, bravissimo.
E 2 verranno fuori da questo raggruppamento. Sì, e 5 sono già prime. E tra cui Roma e Juve sono qualificate. L'Inter, onestamente, io credo che sia ad un passo dalla qualificazione.
Anche io sono convinto che il Barça farà. Infatti, ti ho chiamato con un po' di ritardo e me ne scuso, perché abbiamo raccolto l'assist di Marco Cinquegrana e subito Massimiliano Morgante dal Camp Nou ci ha detto: guardate tranquilli che Valverde non fa turnover, esattamente come Spalletti.
Non fa conti. No.
Esatto, no, ma conta su un gruppo ristretto di giocatori. Ma mentre è il limite storico dell'ex tecnico della Roma e dell'Empoli, Valverde ce l'ha proprio come vizio questo di non prendere sotto gamba le partite. Magari ce l'avessero tanti tecnici nostrani.
No, ma poi se io dovessi scegliere chi far passare tra Tottenham e Inter, sceglierei, con tutto il rispetto per i nerazzurri, di far passare l'Inter. Che poi potrei ritrovarmelo magari in un quarto di finale, capito? Preferirei l'Inter al Tottenham in questo momento della stagione. Poi magari il Tottenham va a vincere il campionato, questo non possiamo saperlo, però ecco. Comunque vi ascoltavo prima, quindi ero preparatissimo.
Ma non avevo dubbi, Maurizio Sanzione, ho mai avuto dubbi nei tuoi confronti giornalisticamente parlando.
Allora, che dirti della partita di stasera? Intanto che a Napoli si respira un'aria di attesa, di un clima straordinario di attesa, e ti dico anche di aspettative, però in maniera molto, molto pacata, perché è chiaro, tu devi andare lì a fare un'impresa. Se vuoi passare il turno, non devi perdere. E questo lo sappiamo, ci affidiamo ad Ancelotti, che su queste cose è stato un maestro finora. Ci ha fatto fare un girone di Champions straordinario, in un girone, come al solito, come capita ormai troppo spesso al Napoli, un girone della morte.
Sì.
E ormai perso finora 2 vittorie e 3 pareggi. Siamo in testa al girone, una cosa che era totalmente inaspettata quando sono usciti i gironi.
Allora, diciamo una cosa, Maurizio, ti stuzzico, ma lo faccio con l'onestà intellettuale che credo mi accompagni fin dai tempi in cui seguivo gli allievi provinciali della vecchia Roma Centro, quindi dall'82. Bisogna però dare i meriti, oltre che ad Ancelotti, anche alla società, al netto delle divisioni. Napoli è spaccata in 2, no? Verrebbe da dire spacca Napoli, no? Per utilizzare un termine che tu conosci, è spaccata in 2, però oggi bisogna dire anche brava la società, se questa sera siamo alla vigilia di Liverpool-Napoli e la formazione campana può chiudere la porta dei sogni e andare avanti e mettersi a 2 passi dalla borghesia stabile del vecchio continente.
dubbio, non c'è dubbio che la società abbia dei meriti enormi. Se tu consideri questa squadra, appunto, era oltre il 300° posto quando l'ha presa De Laurentiis, ora è stabilmente nella prima 15-16 del ranking europeo, e è una delle pochissime società in Italia con il conti attivo.
Ti pare poco?
Una società che è quello che ti fa ben sperare per una crescita costante. Perché questo Napoli, non devo dirlo, tranne un anno in cui ha peggiorato la posizione dell'anno precedente di parecchio, poi è la squadra italiana che da più anni va consecutivamente in Europa, addirittura più della Juventus, si qualifica per l'Europa,
sì.
Europa League o Champions, quindi è una società che ormai è strutturata, è diventata, ma ti dirò, io leggevo le griglie alla vigilia dell'inizio del campionato, la Gazzetta dava il Napoli quinto, il Corriere dello Sport tra il quarto e il sesto posto. Io francamente pensavo che i colleghi avessero bevuto prima di scrivere queste cose, perché è vero che non c'è più Sarri, ma insomma, abbiamo preso Ancelotti, l'interventore della squadra è rimasta la...
Che poi a occhi e croce non mi sembrano sprovveduto in tema di Europa. Se c'è uno che oggi, io fossi politico, mi porterei a Strasburgo o a Bruxelles, quello si chiama Carlo Ancelotti in fatto di competizioni internazionali.
Ma poi ha vinto anche campionati, mi pare, nei cinque paesi europei più importanti, insomma. Ma di cosa stiamo parlando? È un signor allenatore, ed lo si è visto anche da come sta facendo esplodere alcuni giovani. Sabato scorso è vero che il Napoli giocava col Frosinone, ma ti dico, il Napoli ha giocato con schierato nel suo ruolo naturale come centrale.
Chi è questo?
Luperto.
Okay.
Un ragazzo che viene dalla primavera, ha giocato titolare al posto di Maximovic e al posto di Albiol, è il quarto centrale perché Chiriche si è infortunato.
Sì.
Nell'unica partita in cui Ancelotti lo aveva schierato come terzino sinistro perché era in emergenza, e sabato l'ha schierato invece nel suo ruolo naturale, quello di centrale, assomiglia tra l'altro ad Albiol, la differenza, ti dico, non si è vista.
Sì, sono d'accordo.
Ha schierato in porta il giovanissimo Meret, che è uno dei grossi acquisti di quest'estate, al suo esordio col Napoli dopo l'infortunio. Ha schierato un as che aveva giocato 2-3 partite più qualche spezzone ed è stato il migliore in campo, con un gol alla Ronaldo e una giocata, non so se l'hai vista, alla Maradona.
Sì.
Doppio tacco con tunnel dell'avversario. Una cosa incredibile che dimostra, però, ecco, molto lezioso.
Che a Napoli, quando vedi quelle giocate, è come se vedessi la Madonna.
Esatto, sì, più o meno, insomma. Ora, i paragoni non ne facciamo né con la Madonna né col Dio.
E
però, è stato un bel vedere, diciamo. Ecco. Ma non è finita qui, perché ha esordito Younes, che era stato acquistato, ha rifiutato di venire a Napoli, poi si è infortunato. Ed è anche questo un giocatorino che vi raccomando, ha giocato 20 minuti, è stato bravissimo.
Stiamo prendendo appunti, Maurizio, noi questa sera sia per Martina che per la mamma tifiamo Napoli come tifiamo, io non lo dovrei dire perché tu sai quali siano i colori del mio cuore, rossoneri, tifiamo Inter, va, lo dico una volta, poi lo ridico per 30 anni,
ma però soprattutto
tifiamo per le squadre italiane come siamo stati educati.
Soprattutto è ritornato in campo dopo oltre un anno Goulam sulla fascia sinistra, e guarda che Goulam
si vede, e si vede, si vede.
Ecco, e con tutto il rispetto per Mario Rui e Isai, che ha sostituito Mario Rui e Luperto in qualche circostanza sulla fascia sinistra, Goulam è un'altra storia. Ora è chiaro che sabato si è giocato a ritmi bassi, per cui lui è riuscito ad emergere. Mi aspetto che non sia ancora il Goulam che avevamo lasciato alla vigilia dell'infortunio, però è un grosso acquisto per il Napoli quello.
Allora, noi ne riparliamo in settimana di Napoli con te, io che ti ringrazio sia per Martina che per la mamma, speriamo tutto il meglio che possiamo ipotizzare, anche perché tu sai che io come Ancelotti, a distanza di, siamo nel 2018, di 13 anni, pur in presenza della rivincita di Atene, ho ancora il dente avvelenato quando sento parlare di quel club rispettabilissimo, ma che è un mio nemico acerrimo in campo europeo, il Liverpool, quindi forza Napoli stasera.
Noi proveremo a vendicarvi, ma tieni presente che il Liverpool però giocherà intanto in uno stadio che gli dà una forza straordinaria,
sì.
Ma giocherà con un solo risultato possibile.
Esatto, vabbè.
La vittoria.
Dai, forza, quindi, come si dice a Roma. Maurizio.
Quindi, come dire, insomma, Magari si spingono un po' troppo in avanti e noi in contropiede non è che siamo proprio gli ultimi arrivati.
Decisamente no, ma ci sono i numeri. Dimmi.
Dovrebbero giocare in attacco.
Aspetta che t'ho perso. Chi gioca in attacco per il Napoli?
Dovrebbero giocare Mertens e Insigne, anche se le formazioni non sono ancora ufficiali. Se vuoi posso dartela... Non ufficiale, però posso dartela se vuoi un attimo la
quindi si presume un 4-4-2 di partenza.
Sì, in linea di massima si Stina in porta e poi niente, diciamo che è la stessa formazione che ha giocato contro la Stella Rossa.
Grazie di cuore a Maurizio Sansone, forza Napoli allora.
Forza Napoli sempre. Allora, ciao Max, un saluto a tutti, grazie.
Un saluto in particolare, prima di ascoltarci un brano musicale, io prima ho detto che si è laureata una nostra amica, una pallavolista, un'appassionata di sport, Martina Cozzolini, in economia aziendale e management, non avevo detto, con la tesi che si intitola Il fenomeno delle start-up innovative, risorse strategiche di innovazione, ricerca e qualità, proprio qui oggi all'Università degli Studi Niccolò Cusano, dalla cui emittente stiamo trasmettendo Sport Academy. Musica maestro!
Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio. Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Rientriamo ricordando il programma gare, visto che sono le 18.50, fra 5 minuti in campo Galatasaray Porto e Schalke 04 Lokomotiv Mosca, alle 21 Barcellona Tottenham, Brugge Atletico Madrid, Internazionale PSV Eindhoven, Liverpool Napoli, Monaco Dortmund, Stella Rossa Paris Saint-Germain. Dovremmo avere Chiara Lai del basket La Salle collegata, perché c'è una grande iniziativa, però prima di mandarla in diretta viviamo insieme a Matteo Di Lelio e alla parte tecnica di Radio Cusano Campus una pagina particolare per rendere il giusto onore a uno dei giocatori capaci di fare la storia nel mondo della pallacanestro italiana, sia nella nostra nazione che in Europa e nel mondo, attraverso la meravigliosa voce di Aldo Giordani della Rai.
Stefano Sbarra è in lunetta, 22 anni, la Coppa dei Campioni nelle mani di questo ragazzo, va a bersaglio il tiro libero, può essere la Coppa, 78-73, può essere che la Coppa resti in Italia, 11 secondi solo. Bravissimo Sbarra, sei lunghezze, lasciar tirare, non importa, non difendere, facciano pure canestro, non fa niente. Chea prende comunque il rimbalzo e adesso cosa succede lì? Manca un secondo e voglio vedere come faranno sei punti. C'è ancora un secondo, ma c'è la invasione festosa del campo da parte dei tifosi del Banco Roma, che sono invitati peraltro ad uscire. Tuttavia possiamo dire che la Coppa dei Campioni 1984 è ancora di una formazione italiana. Solo un secondo, la Coppa dei Campioni 1984 è in Italia, nona Coppa per una nostra squadra, un'altra regione si aggiunge alla Lombardia, un'altra squadra si aggiunge al Gotha delle migliori formazioni europee dopo Simmental, dopo Ignis, dopo Cantù con le sue varie denominazioni, è il momento del Banco Roma e noi tutti vorremmo essere vicini ai nostri connazionali che adesso fanno festa ai giocatori italiani, ma dobbiamo naturalmente far tacere il cuore e completarvi la telecronaca dal punto di vista cronistico e statistico.
Leggiamo allora le cifre di questo miracolo del Banco Roma. Hanno segnato Wright 27 punti, Sbarra 8 punti, Chia 16, Tombolato 5, Gilardi soltanto 2, Polesello 8, Solfrini 8 e Bertolotti 2.
Ma ecco che il capitano del Banco Roma si avvicina e c'è Busnel, che è il prossimo presidente della Federazione Internazionale, che consegna il trofeo al capitano tricolore che lo alza in segno di trionfo.
Uno di quei grandi atleti, proprio Stefano Sbarra, che era 22enne, fa parte di una iniziativa bella organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Chiara Lai, buonasera.
Buonasera Max, ciao a tutti.
Questo è un regalo che dovevamo a Stefano, che è uno degli istruttori della Salle, e quindi mi sembrava il minimo, era una cosa che dovevamo a lui per la sua storia di atleta, per il fatto di essere rimasto sempre innamorato e portatore sano di pallacanestro in giro per il mondo, ma soprattutto di questa bella cosa che domenica c'è nel settore giovanile a Via Pagano 71 a Roma, quindi il quartier generale della Salle. Parlaci di questa cosa perché riguarda giovanissimi atleti e atlete, credo, no?
Sì, è un raduno federale di mini basket esclusivamente femminile, perché con la Federazione Italiana Pallacanestro, in particolare il Comitato Regionale Lazio, stiamo cercando di rilanciare il nostro sport a livello femminile, quindi di coinvolgere più bambine possibili. È un raduno appunto a cui parteciperanno 5 società, la Salle di Roma, la società ovviamente di casa, Trevignano, la Dispoli, le Stelle Marine di Ostia e Fiumicino. E sono delle categorie di bambine piccolissime, perché sono le gazzelle, quindi le bambine nate nel 2008 e nel 2009, e le libellule, le bambine nate nel 2010 e nel 2011. Sono previste all'incirca 70 bambine, quindi sarà una festa meravigliosa e serosa.
Quindi una iniziativa che va in favore della disciplina, ma soprattutto in un campo storico. Tu hai citato le Stelle Marine di Ostia, mentre la Salle, diciamolo a chi non la conosce, in che zona sta? Così almeno i genitori sono informati, quelli che sono in macchina ad ascoltarci.
Noi siamo al quartiere Aurelio Boccea.
Quindi è non lontanissimo.
La palestra è all'interno della scuola, quindi della scuola La Salle. È una palestra che si presta benissimo a questo tipo di iniziative, perché sono le tribune, e c'è un cortile grande dove poter parcheggiare, il ristorante sempre aperto, insomma è un luogo che si presta bene a questo tipo di iniziative. E quello che voglio sottolineare, Max, è che proprio per rilanciare lo sport femminile, quindi il mini basket a livello femminile, questo tipo di iniziative non sono assolutamente competitive, ma sono iniziative di carattere ludico, alle quali può partecipare chiunque abbia anche una sola bambina, perché non si gioca squadra contro squadra, ma si gioca bambine contro bambine, che quindi possono appartenere anche a società diverse, il che quindi crea entusiasmo, passione, e fa capire alle bambine stesse che ci sono altre bambine come loro che praticano questo sport, perché purtroppo l'opinione comune è quella di pensare che la pallacanestro sia uno sport esclusivamente maschile.
Assolutamente no.
Ci sono tante bambine che lo praticano e si divertono tantissimo, e quindi diamo a loro la possibilità di giocare con le pari età e soprattutto le pari caratteristiche fisiche, perché ovviamente per una bambina giocare con i maschietti a livello fisico è un po' più impegnativo, quindi noi con queste iniziative cerchiamo di dar loro la possibilità di giocare ad armi pari.
Questo dalle 10.30 a mezzogiorno per la categoria gazzelle, che sono le ragazze del 2008 e del 2009, e poi dalle 12 alle 13.30 le cosiddette libellule, che sono quelle un po' più piccine, 2010 e 2011.
E quelle le piccoline, sì, le piccoline che poi alla fine sono le più agguerrite, però sono le più insomma sono carine, è carino vederle tante insieme, poi... quando si assiste ad un'iniziativa del genere, quindi esclusivamente femminili, la cosa buffa è vedere queste frugolette con il comprino da basket, che quindi insomma non è proprio di femminile, non ha tanto, però le vedi con questi fiocchi in testa, i cerchietti, insomma sono tutte femminili, ma non troppo.
Senti, da istruttori come Stefano Sbarra, che abbiamo celebrato nel ricordo della Coppa dei Campioni vinta nel 1984 col Banco Roma, che lo ricordiamo a quelli che non lo sanno, magari non hanno seguito il basket, è stato il primo club a vincere in Italia lo scudetto a sud di Bologna con Valerio Bianchini l'anno prima, e quando in Coppa dei Campioni ci si andava al massimo con una formazione a nazione, massimo due, cioè con la detentrice potevano arrivare a due. Oggi naturalmente è diversa la formula, come nel calcio, per la Champions League, però con lui, con il suo talento, con la sua tenacia, con la sua perseveranza, tu ci metti l'impegno, la grinta e naturalmente la capacità organizzativa, perché voi non avete solo ragazzine o ragazzini della zona di Aurelio Boccea, la Salle è un'istituzione importante nel basket giovanile.
Sì, esatto, poi insomma sono già 4-5 anni che ci siamo reinseriti insomma nel panorama laziale. Abbiamo la prima squadra, la Serie D, che sta andando molto bene, e abbiamo praticamente tutte le categorie, dai pulcini fino ai grandi, e sia maschili che femminili, quindi abbiamo diciamo, ampliato molto i nostri tesserati. Sono ragazzi insomma che non tutti provengono da questa zona, c'è chi viene anche da un pochino più lontano, però ha sposato il progetto che noi abbiamo, cioè quello di cercare di fare meglio quello che sappiamo fare, quindi trasmettere la nostra passione per il basket e cercare di fare il meglio per i ragazzi stessi.
Guarda, domenica noi di solito trasmettiamo le partite di calcio dalle 10 alle 14, non è detto che non ci si senta anche in quella sede sportiva, perché Radio Cusano Campus, lo sai, è innamorata della pallacanestro, anche perché c'è Max che scoccia l'anima in redazione. Quindi...
ci farebbe molto piacere.
E allora, ci sentiamo domenica durante la diretta di Eccellenza e Promozione. Saluto a tutti gli istruttori e tutti i dirigenti e i genitori dei ragazzi, che sono la parte più importante a livello sociale, come ruolo quello dei genitori, da parte nostra. Grazie per questa bella iniziativa che meritava menzione.
Grazie a te e grazie a voi.
Salutiamo. Ci mancherebbe. Salutiamo Chiara Lai, rientriamo in studio, la ritroveremo domenica durante le dirette di calcio dilettantistico della Regione Lazio. Noi adesso andiamo in pausa, credo che ci sia anche il giornale radio, poi rientriamo con un brano, dopodiché parliamo di un personaggio che, come quello che abbiamo appena menzionato, ovvero Stefano Sbarra e tutti gli istruttori della Salle, ha scritto pagine importanti. Perché? Perché parliamo di Luciano Vietri, che è uno famoso per le iniziative sportive a sfondo umanitario e benefico, ma parliamo di traversate vere e proprie. Io ho tanta curiosità di sentire i suoi pareri, la scheda l'abbiamo preparata in suo favore grazie alla collega Gianna De Santis, altrettanto meritevole di menzione. Linea alla regia, tra poco.
Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.